largamente usato dalla stampa e quindi richiede un certo approfondimento. E quando parliamo di interessi nazionali e di interessi vitali. Cominciamo dal manualetto dei Marines, che è chiarissimo, leggero, piccolo, sintetico e indica i concetti in una maniera estremamente chiara. Ai massimi livelli, i fini sono espressi come interessi nazionali. Gli interessi sono i desideri, i bisogni e le preoccupazioni di una nazione. Più specificamente, gli interessi nazionali normalmente riguardano quattro aree principali: sopravvivenza e sicurezza, integrità politica e territoriale, stabilità economica e benessere. Gli interessi nazionali sono spesso vaghi o consistono in astrazioni altamente generalizzate. Quindi le specificità della strategia devono focalizzarsi sui fini più concreti. Ecco. Interessi nazionali. E poi continua. Certi interessi che una nazione vede come essenziali sono citati come interessi vitali. Gli interessi vitali si distinguono dagli altri interessi per il fatto che le nazioni non sono abitualmente disposte a raggiungere compromessi su di essi e spesso sono preparate a entrare in guerra per sostenerli. Voi vedete che i Marines accortamente usano una terminologia che è estremamente importante: interessi essenziali e interessi vitali. E vi devo raccontare l'origine di questi due termini. Fra le varie convenzioni delle due convenzioni dell'AIA, ce n'è una che parla appunto della guerra giusta, quando è che uno Stato ha diritto a entrare in guerra. E all'epoca si disse: uno Stato ha diritto a entrare in guerra quando ha problemi di difendere il proprio onore e i propri interessi essenziali. La parola interessi essenziali era in francese e fu tradotta rapidamente in inglese come interesse vitale. Voi vedete che questa traduzione è l'ennesimo caso del detto comune traduttore e traditore, perché fra interessi essenziali e interessi vitali ne corre e ne corre di differenza. E andiamo a vedere quello che diceva Foch. Diceva von der Goltz che le guerre moderne sono diventate una questione delle nazioni e si hanno i loro interessi come gli individui. L'egoismo nazionale è inseparabile dalla grandezza nazionale. Ecco. Voi ricorderete, se studiando i libri di storia, la famosa frase di Salandra: il sacro egoismo della patria. Quindi l'interesse è un fattore essenzialmente egoistico. E questo va sempre ricordato, perché l'egoismo porta spesso a delle situazioni di esposizione nell'ambito delle relazioni internazionali che si ritorcono a sfavore di chi vuole curare troppo questi interessi. La disputa sulla definizione di interessi vitali è antica. Questa definizione fissa le ragioni e il momento del passaggio dalla minaccia di rappresaglia alla sua esecuzione e determina le condizioni di impegno delle forze nucleari dette strategiche. Ma durante la guerra fredda i malintesi transatlantici ebbero spesso come origine le differenti percezioni degli alleati sui propri interessi vitali, giustificanti o meno la loro totale solidarietà davanti a un aggressore e implicanti o meno l'impegno nucleare americano. Ecco, Poirier in questa frase collega il discorso degli interessi nazionali con il discorso della ritorsione, la cosiddetta deterrenza. Va bene. si è parlato per anni nella NATO di ritorsione nucleare, però non tutti erano d'accordo e non tutti vedevano questa ritorsione con uno sguardo sufficientemente equilibrato e soprattutto sincrono. Perché? Andiamo a sentire uno studioso americano, Baldwin. La difesa degli interessi americani deve essere proporzionale alla loro importanza. Ecco, non si difendono tutti gli interessi in maniera uguale. Alcuni possono richiedere la diplomazia, alcuni delle misure economiche o politiche o psicologiche, molto pochi proprio la guerra. Ecco. Poi aggiunge, gli interessi coinvolgono fattori intangibili come pure quelli tangibili, il prestigio, l'onore, l'orgoglio e persino atteggiamenti. Ciò che potrebbe essere vitale da difendere oggi potrebbe non essere vitale domani. Voi vedete che a questo punto si entra in un campo minato, no? È chiaro che parlare di interessi vitali significa entrare in qualche cosa che non è sempre tale da essere essenziale. Beh. E proseguendo con le citazioni, c'è la guida del collegio, della scuola di guerra americana dell'esercito, dice: anche una conoscenza limitata della natura umana vi convincerà, disse una volta George Washington, che per la maggior parte del genere umano l'interesse è il principio regolatore. Vero? Verissimo. L'interesse è il principio regolatore, però non bisogna mai esagerare. Quando uno Stato accampa dei diritti su un paese vicino, questa non è sempre una ragione per reclamare la mano armata. Bisogna considerare la convenienza dell'interesse pubblico prima di decidersi. Qui voi vedete che Jomini nel 1882 procede a Baldwin dicendo non tutti gli interessi devono essere difesi allo stesso modo. E Jomini continuava, vi sono due tipi di guerre di convenienza. Quelle che uno Stato potente può intraprendere per darsi dei confini naturali, per ottenere un vantaggio politico o commerciale estremamente importante. Quelle che esso può fare per diminuire la potenza di un rivale pericoloso o per impedire il suo accrescimento. Quindi Jomini dice che la guerra non tutto è vitale. Però attenzione, perseguire degli interessi significa addentrarsi in un campo molto importante che è quello delle guerre di convenienza. Guerre di convenienza possono essere anche dei contenziosi diversi dalla guerra. Bene. Poi c'è Mahan che diceva un certo numero di cose importanti a proposito degli interessi. Vi sono in questo momento pendenti davanti al mondo, non avvertite dai più, enormi dispute che non possono essere risolte con l'arbitrato, in quanto esse coinvolgono le opposizioni di nazioni e di razze. Razze, parlava di genti, di nazionalità. La frase onore e interessi vitali, appunto contenuta nella prima conferenza dell'AIA, incarna la coscienza degli stati. L'onore o il suo sinonimo, l'onestà, parla di per sé stesso. Né un uomo né una nazione dovrebbe consentire a fare o consentire ciò che davanti a Dio è un'onta. Interessi vitali sono quelli della comunità e della posterità. Essi quindi sono interessi di affidamento. Non spetta né al governo né alla popolazione di una generazione abbandonare la decisione su di essi a un tribunale esterno. Una larga proporzione delle questioni, comprese nel termine di onore e di interessi vitali, sono oggi precisamente in quella condizione indefinita di non decisione e possibilmente persino di disputa che non può essere portata sotto la competenza della legge. I contenziosi sono tanti, contenziosi con amici, contenziosi con rivali, contenziosi con nemici. Non tutti sono risolvibili non tutti meritano di essere risolti. E guardate che quello che disse la conferenza dell'AIA, dicendo che la guerra è lecita quando sono in gioco l'onore e gli interessi vitali, mi fa capire che questa formula è una formula molto pericolosa, molto più pericolosa ad esempio di quella adottata dalle Nazioni Unite, che al famoso articolo 51 parlano di autodifesa. Altro esempio di traduzione sviante è proprio questa, perché il testo inglese della Carta dell'ONU dice self-defense, il testo italiano nella Carta dell'ONU parla di autotutela. Autotutela è tutta un'altra cosa, si ritorna nell'ottica della conferenza dell'AIA, onore e interessi vitali, perché tutelare è una cosa, tutela i propri interessi, non tutela se stesso. Autodifesa significa invece io mi difendo da solo. Bene. Però la politica internazionale non può essere ridotta abusivamente a un conflitto di interessi non vitali. Essa deve essere intesa molto più largamente come inclusiva della difesa degli interessi vitali del gruppo, inclusa la sua propria sopravvivenza. Ecco. Nella dialettica fra due nazioni che hanno delle tensioni fra di loro, bene, bisogna fare attenzione a non forzare troppo la mano, perché a un certo punto si incontra uno zoccolo duro, quello sul quale la nazione, come diceva Baldwin, può arrivare al punto di dover mettere in gioco tutto, proprio la propria sopravvivenza. Quindi un impegno politico, un interesse, implica come sua ultima difesa una reazione militare o una reazione operativa. Un interesse vitale è uno che coinvolge il fondamentale benessere o la sicurezza di una nazione, uno di una tale tremenda importanza da giustificare, se assolutamente essenziale, l'invocazione dell'arma decisiva. Ecco, voi vedete che lo stesso Baldwin, anglofono, ricorre all'aggettivo essenziale per far capire proprio questo concetto. Si negozia, si cede, voi sapete che in un negoziato tutte e due le parti hanno la sensazione di dover cedere tanto, e a un certo punto si arriva a dire no, io più indietro non vado. E questo è dove interviene l'interesse essenziale o vitale. E citiamo un attimo Severi. Le ideologie si oppongono fra loro con infinitamente più violenza che gli interessi, e le ideologie totalitarie non si soddisfano se non con la scomparsa dei loro avversari. Esse generano la guerra totale inumana. Voi vedete che sono proprio gli interessi vitali, cosiddetti interessi vitali immateriali, a essere influenzati dall'ideologia. E l'ideologia, come dice Severi, è una brutta bestia, ti porta a fare delle cose che poi un domani o ti rovinano, oppure tu stesso considerai azioni inutili. Per il mondo occidentale, il mantenimento delle sue condizioni di privilegio economico gli impone di intervenire negli affari mondiali e gli impedisce di isolarsi in una specie di fortezza ben difesa. Quest'ultima non potrebbe tenere perché le sue frontiere, per quanto fortificate, non potrebbero arrestare né i flussi migratori, né i nuovi barbari, né i fanatici profeti. Ecco, quindi voi vedete che la difesa degli interessi non si ottiene richiudendosi su noi stessi. Quella che è stata chiamata la Fortress Europe è un qualche cosa che non funziona molto. Ma c'è un altro aspetto. A un certo punto, quando si parlava di interessi essenziali, di interessi vitali, nell'Ottocento, ci fu un politico inglese, uno dei massimi politici inglesi, Lord Palmerston, che usò un altro termine, parlò di interessi permanenti. Bene, questa definizione di interessi permanenti è quella che forse è la più valida. L'interesse permanente è quello che non decade, è quello che una nazione ha e al quale non può rinunciare. Volete un esempio? Prendete l'Italia. L'Italia ha l'interesse di ricevere grandi quantità di materiali, in genere materie prime, e di inviare all'estero grandi quantità di manufatti. Quindi un interesse permanente dell'Italia è proprio quello di mantenere il commercio internazionale. E questo, se voi andate a vedere i documenti strategici recenti dell'Italia, è ben chiarito. Questo era chiaro fin dagli anni precedenti alla Prima Guerra Mondiale. Lo stesso Salandra ne parlò in Parlamento, perché noi non siamo autosufficienti dal punto di vista alimentare, malgrado gli sforzi che furono fatti nel periodo del fascismo, e soprattutto non possiamo dare alla nostra popolazione una prospettiva, un benessere economico, se noi non produciamo. Quindi non siamo un paese di trasformazione delle materie prime in manufatti. Bene. E prendiamo per esempio la Russia. La Russia nel 1897 sosteneva l'assenza assoluta di ragioni tali da scatenare una guerra e che era stata quindi la principale promotrice di un arbitrato internazionale. Il paese dichiarò per primo la guerra nel 1914, però fu proprio la Russia. Quindi la Russia in pochi anni era passata dall'idea di puntare sugli arbitrati internazionali anziché della guerra, e quando la Serbia fu invasa fu la prima a dichiarare guerra e ad avviare quel processo che tutti conosciamo. Beh, un altro esempio di interesse permanente e di interesse essenziale. Ne parleremo fra poco quando parleremo di deterrenza e di dissuasione. Però la Francia a un certo punto si dotò dell'arma nucleare come arma di reazione. La frase di De Gaulle che è rimasta famosa è «On va lui arracher un bras». Bene, qual era la causa scatenante di questa reazione, secondo i documenti ufficiali che uscivano successivamente? L'invasione del territorio nazionale. Quindi, solo questo poteva giustificare l'uso all'occhio dei francesi per l'utilizzo dell'arma nucleare. Per questo vi spiega la validità del concetto di interesse permanente di Lord Palmerston. La Francia ha sempre avuto paura di essere invasa. Se voi andate a vedere la storia della Francia, le invasioni si sono susseguite nei secoli in continuazione. Alcune sono state accettate per sempre, tipo l'invasione dei Franchi, altre hanno dato luogo a risultati che sono durati più o meno al tempo. E questo vi fa vedere che parlare di interesse vitale è un qualche cosa di un pochettino azzardato e pericoloso, perché porta a delle confusioni di termini. Quindi ricordatevi: interesse essenziale, interesse nazionale ovviamente, interesse collettivo ovviamente, interesse vitale e interesse permanente. Avendo parlato di interessi, che sono il motore dell'azione politica, parliamo di fini, lo SVEC. Cerchiamo di entrare un po' dentro questa bestia strana, la raison d'être e il fine. E sono vari tipi di fini e di obiettivi politico-strategico limitato o illimitato o ulteriore. Cominciamo con Clausewitz. Bene. Non si comincia una guerra, o non si dovrebbe razionalmente cominciarne alcuna, senza darsi ciò che si intende realizzare mediante la guerra e nella guerra. Quindi uno deve definire cosa vuol fare mediante la guerra e cosa vuol fare nella guerra. L'uno è lo scopo, Zweck, l'altro è l'obiettivo finale, Ziel. La strategia pura, qui è André Glucksmann che parla, non regola né governa l'incontro di un'armata industriale o di una potenza che conduca una guerra partigiana generalizzata. Le forze strategiche non agiscono più soltanto per, ma mediante il calcolo politico che le organizza e che determina così non solo il fine, Zweck, ma anche lo scopo, Ziel, delle attività belliche. André Glucksmann, che era un filosofo, nel suo discorso della guerra tende un po' a mischiare lo Zweck con lo Ziel, però dice che di fatto il calcolo politico tende a invadere anche il settore della strategia, il che non è un bene. E Masson aggiungeva un'altra cosa importante. Nella sua essenza di atto politico, la guerra suppone dunque una finalità, un obiettivo che conviene imporre all'avversario. Ed è là che si ritrova l'idea della volontà. La guerra si identifica dunque con un obiettivo politico, lo Zweck, di intensità variabile che ci si deve sforzare di controllare e di rispettare. Perché parla di intensità variabile? Proprio per il fatto che deve essere fattibile. Ma l'obiettivo politico presuppone l'impiego dei mezzi, in una parola la strategia, che lega i combattimenti gli uni agli altri per arrivare agli obiettivi della guerra. A questo titolo, la strategia si associa a un obiettivo militare, lo Ziel. Qui Masson fa una piccola, sottile aggiunta, parla degli obiettivi della guerra. Non esiste, difatti, sempre uno Zweck e uno Ziel, un fine e un obiettivo. Esisterà sicuramente un solo fine, ma possono esistere più obiettivi simultaneamente. E Berthaud aggiungeva, ne consegue che con la distruzione delle forze organizzate del nemico si può arrivare più rapidamente e più sicuramente a una soluzione definitiva, e quindi l'esercito nemico che bisogna prendere come obiettivo e contro di esso bisogna dirigere tutti i propri sforzi. Ecco, questo ci porta a una ipersemplificazione. Bene, se io non distruggo la totalità della forza avversaria, non riesco a conseguire alcun tipo di obiettivo. Non è vero, perché lo abbiamo detto prima e non lo ripeteremo mai abbastanza, gli strumenti a disposizione di un capo di Stato, di un leader politico, sono numerosi e sono quelli compresi nell'acronimo DIME, diplomazia, informazione, parte militare e parte economica. Parlando di storia, c'è un caso evidente in cui la confusione fra fine e obiettivo è evidente. Avete appena sentito quello che diceva Berthaud. Io devo distruggere la forza organizzata del nemico e poi si vede, a prescindere. Bene. Torniamo a un episodio del 1794, raccontato da Mahan. L'obiettivo dei britannici era duplice: intercettare l'atteso convoglio francese che portava grano e costringere la flotta francese al combattimento. Dei due, combattere la flotta francese era indiscutibilmente il più importante e fu senza dubbio considerato da Howe in linea con l'usuale politica navale britannica, che mirava la distruzione della forza organizzata del nemico in mare. Bene, cosa è successo? è successo che il comandante francese, che era consapevole della propria inferiorità, attirò la flotta britannica lontano dalla rotta seguita dal convoglio, addirittura in mezzo all'Atlantico, tant'è vero che la battaglia gli inglesi la chiamano The Glorious First of June, 1794, subì delle pesanti perdite, ma il convoglio, pieno di grano americano, arrivò indenne in Bretagna. Risultato? La Francia evitò la carestia e fu in grado di combattere negli anni successivi contro le potenze coalizzate. Quindi voi vedete che la fissazione britannica verso la distruzione della forza organizzata del nemico non sempre è la soluzione migliore. Molto spesso il centro di gravità, lo Schwerpunkt, il punto decisivo, è un altro, non è la forza organizzata del nemico. E quindi ci fu una polemica che è durata vari anni nell'Ottocento fra la scuola inglese e la scuola francese. Cosa diceva la scuola francese? Citiamo Castex. Il libro del capitano di vascello Audibert Ramatuelle è entrato nel campo della strategia solamente per la famosa frase: la marina francese ha sempre preferito la gloria di assicurarsi o di conservare una conquista a quella forse più brillante, ma in effetti meno reale, di impossessarsi di qualche vascello, e con ciò essa si è più avvicinata al verosimile scopo ultimo della guerra. Questa singolare affermazione è stata aspramente criticata dagli autori moderni. D'altra parte, essa lo meritava perché essa testimonia una curiosa ignoranza dell'importanza della forza organizzata e della battaglia che ne regola le sorti. Bene, qui ci deve capire. Bene, Ramatuelle, poverino, aveva ragione, perché bisogna sempre fare attenzione a quello che è il verosimile scopo ultimo della guerra. E quando si parla di scopo, si parla di fine. Noi che cosa vogliamo? La Francia dell'epoca rivoluzionaria voleva sopravvivere all'attacco di tutte le potenze monarchiche e per sopravvivere aveva bisogno di far mangiare la gente. Il raccolto era stato cattivo proprio per effetto dei disordini rivoluzionari e quindi, come avete visto, gli inglesi furono attirati dalla flotta francese e non potevano devolvere sufficiente forze per distruggere il convoglio. E qui si torna a Mahan. Per quanto concerne la questione strategica, si può dire in breve che la frase obiettivo ulteriore incarna il peccato cardinale della politica navale francese. Gli obiettivi ulteriori fecero svanire le speranze degli alleati Francia e Spagna, in quanto nel posare gli occhi su di essi, essi trascurarono senza pensarci la strada che portava ad essi, ma i francesi non pensarono mai a sciogliere il nodo col semplice metodo di attaccare la forza dalla quale dipendeva tutto. Se si entra nell'ordine di idea di Mahan, di Castex e di Berthaud anche, che parlavano la prima cosa di distruggere la forza organizzata dal nemico, il risultato è che si gioca a poker, ci si gioca il destino delle nazioni in una mano di poker. Voi studiate la battaglia di Jutland del 31 maggio 1916 e vedrai che a un certo punto tutti quanti si tirano indietro. Bene. E Clausewitz infatti non è mai stato così tranchant, così netto nelle sue affermazioni. Infatti vediamo che dice: se la guerra è un atto di forza per costringere l'avversario a compiere la nostra volontà, si tratta sempre unicamente di abbattere l'avversario, cioè di renderlo impotente. Per ottenere questo, la forza militare deve essere distrutta, il paese deve essere conquistato e la volontà del nemico deve essere domata. Apparentemente dice quello che dicevano Mahana e gli altri. Ma questo scopo della guerra ideale non è in pratica sempre perseguito e non è nemmeno la condizione necessaria della pace. Perché? Perché Clausewitz continua, la guerra reale si allontana sovente assai dal suo concetto originario. Due cose si sostituiscono nella realtà come motivi di pace all'impossibilità di continuare la resistenza. La prima è l'improbabilità del successo, la seconda l'eccessivo prezzo che dovrebbe essere pagato per conseguirlo. Quindi voi vedete che la guerra illimitata non funziona sempre. Bene. Per determinare la misura dei mezzi, qui continua, che dovremo mettere in azione per la guerra, dobbiamo valutare lo scopo politico nostro e quello dell'avversario. Ecco, questo è un aspetto che è molto importante. Molto spesso noi abbiamo degli scopi limitati, vogliamo stabilizzare una regione, un paese, eccetera, però ci ritroviamo di fronte a noi qualcuno che ha degli scopi illimitati. Quindi le nostre considerazioni circa l'obiettivo limitato, perché non è fattibile un obiettivo illimitato, ci conducono dunque a una guerra offensiva con un obiettivo di tal natura o a una guerra difensiva limitata. E Foch aggiunge, la presenza di un'Europa stremata dalle lotte che aveva sostenuto, la Francia chiedeva al suo esercito il modo per mantenere il rango in quell'Europa, il mezzo per appoggiare, secondo il bisogno, la politica del governo mediante una dimostrazione armata. Fine limitata. La vera teoria, quella della guerra assoluta che Napoleone aveva insegnato all'Europa, poteva fare delle concessioni in quei momenti di stanchezza generale, di ambizioni limitate, di mezzi ridotti e portare ciò nonostante a dei successi. Cioè, vi spiego i successi del 1854 e del 1859, delle guerre dal fine puramente dinastico e che miravano a sopprimere i trattati del 1815, cioè la pagina nera nella storia di Napoleone. Al secolo dei lumi, diceva Poirier, il cosmopolitismo ideologico e culturale, insieme agli interessi dinastici comuni, imposero delle guerre limitate dallo scopo ristretto alle potenze europee. Quindi voi vedete che non sempre ci deve essere una guerra totale. Va bene? E questo è vero soprattutto in un caso. Quando un governo valuta che il nemico abbia la superiorità militare, vuoi in generale, vuoi in un particolare teatro, possa saggiamente adottare una strategia dello scopo limitato. Esso può decidere di attendere fino a che l'equilibrio delle forze possa essere cambiato dall'intervento di alleati o dal trasferimento di forze da un altro teatro. Esso può desiderare di attendere o persino di limitare il suo sforzo militare in modo permanente, mentre l'azione economica e navale decidono la questione. Esso può calcolare che il rovesciamento della potenza militare del nemico sia un compito decisamente al di sopra delle sue capacità, o che non giustifichi lo sforzo. Quindi le due condizioni che già Clausewitz aveva indicato, no? La impossibilità o il costo eccessivo per ottenere questo scopo. E che l'obiettivo della sua politica di guerra possa essere assicurato occupando un territorio che esso può sia tenere o usare come merce di scambio quando sarà negoziata la pace, fare qualcosa quindi di limitato. Bene. Poiché una potenza come la Francia pone come invariante politico la sua vocazione mondiale, Il modello strategico minimo che ne discenderà logicamente non dovrebbe essere sensibile che a variazioni limitate degli approcci e mezzi di una strategia militare che si dovrà adattare alle esigenze e alle costrizioni locali di azione esterna. Questa strategia sarà sempre a obiettivi limitati, i suoi mezzi e metodi operativi classici, ancorché determinati dalla situazione locale di crisi o di conflitto. Ecco, un esempio: nella guerra marittima uno dei fini fondamentali è il controllo delle operazioni marittime. Bene, quindi voi vedete che ci sono obiettivi illimitati, distruggere l'avversario, obiettivi limitati, conseguire qualche vantaggio posizionale per poi negoziare, quindi strategia dello scopo limitato. E questo avviene quando si fa il calcolo strategico, e il calcolo strategico mostra che o è impossibile ottenere lo scopo che ci si prefigge, oppure costa e costa troppo. Vabbè. I francesi, per dire in maniera chiara qual è la preminenza del fine sull'obiettivo, hanno sempre parlato di obiettivo ulteriore, per chiarire un po' il concetto. La scuola anglo-americana lungamente si è concentrata sulla forza organizzata del nemico, dicendo: io prima distruggo la forza organizzata del nemico e poi si vede. Questo non è sempre conseguibile, perché c'è un proverbio italiano che dice: quando sei martello batti, quando sei incudine starti. Bene, non sempre si può fare. Quindi si possono ottenere dei risultati positivi come? Con azioni dirette oppure anche con azioni indirette. Ma parlando di fini e di obiettivi, ci si deve rendere conto di una cosa. Come diceva Masson, uno deve rispettare e seguire il fine della guerra e tradurre il fine della guerra in obiettivi. Infatti, non esiste sempre solo un obiettivo o una serie di obiettivi finali, esistono anche i cosiddetti obiettivi intermedi, e questo è un aspetto decisamente importante, proprio perché la strategia è un percorso, non è un'azione singola. A questo concetto della indissolubile connessione dei risultati in guerra, che si può considerare come estremo, si contrappone un altro estremo, secondo il quale il risultato finale non è altro che la somma dei risultati parziali. Ciascuno di essi non ha influenza sui successivi, e non diversamente da quanto avviene in una partita a carte, tutto dipende dalla somma dei risultati. La storia dimostra che anche la seconda alternativa è vera. Vi sono casi innumerevoli in cui si è raggiunto qualche vantaggio moderato senza che si fosse urtato in condizioni ostacolanti. Quando più mitigata la violenza dell'atto di guerra, tanto più frequenti sono questi casi. Quindi, cosa diceva Clausewitz in questa maniera? Diceva: per arrivare all'obiettivo finale io devo conseguire gli obiettivi intermedi. Per arrivare a Mosca devo entrare in Russia, prendere Smolensk, Borodino e Mosca. Quindi una sequenza lineare. Però c'è anche una situazione in cui io posso fare più cose in parallelo, simultaneamente. Qualcuno mi va bene, qualcuno mi va male, mediamente la somma degli obiettivi che riesco a conseguire può consentirmi di ottenere un certo numero di risultati. E come dice Clausewitz, questa è una situazione tanto più frequente quanto più si mitiga la violenza dell'atto di guerra. Ricordiamoci che noi viviamo in un'epoca in cui gli atti di guerra sono di violenza limitata. Quanto alle operazioni secondarie, stabiliamo anzitutto che è necessario porre loro un obiettivo comune. Giusto. E peraltro, dopo, che esso non sia tale da paralizzare l'azione di singole aliquote. In ogni caso, se le forze avanzano offensivamente all'attacco su teatri di operazione distinti, ad ogni aliquota operante in uno di questi deve essere assegnato un compito proprio contro il quale deve dirigere tutta la propria forza. Ecco, voi vedete obiettivi da conseguire in parallelo. Il pensiero strategico, questo è Svjecin che parla, inizia quando uno, nel corso delle operazioni militari, comincia a vedere un certo percorso che deve essere compiuto alla fine di raggiungere i fini della guerra. E lui continua. Gli obiettivi parziali distinti che esistono lungo il percorso, verso questo obiettivo finale, dovevano essere raggiunti successivamente con operazioni distinte. In generale, l'obiettivo finale dello stratega lo obbliga a stabilire una sequenza delle sue azioni. Quindi abbiamo due situazioni, la risultante degli obiettivi, obiettivi perseguiti in parallelo, l'obiettivo finale che si consegue mediante una successione di conseguimenti di obiettivi parziali. E c'è un esempio che però vi mostra come non sempre queste cose sono facili. E qui parliamo della guerra di Spagna, che Napoleone perse, non avendo dedicato sufficiente attenzione e soprattutto avendo lasciato la direzione della guerra in mani di suo fratello. Le rispettive aspirazioni di ciascuna nazione che si opponeva alla Francia coincidevano per quanto riguardava il loro obiettivo finale, vincere Napoleone. Però potevano mostrare logiche divergenze in determinati momenti sulle priorità intermedie e ancora circa la portata di una ipotetica vittoria. E bisogna contemplare questi limiti distinti. Cosa diceva questa frase di Diego? Lui parlava della coalizione fra belgi, lusitani e spagnoli che si opponevano a Napoleone. Tutti e tre volevano togliersi di mezzo il pensiero e liberarsi del tiranno che occupava la Spagna. Però, mentre tutti erano d'accordo sul fatto che Napoleone dovesse essere abbattuto, le tre componenti della coalizione divergevano sugli obiettivi intermedi, su cosa fare. C'erano gli spagnoli che insistevano affinché la coalizione si dirigesse contro Madrid, c'erano i lusitani che si preoccupavano innanzitutto che i francesi non debordassero più in Portogallo, e c'erano gli inglesi che volevano ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, perché non avevano troppe forze da impegnare. Quindi voi vedete che il processo strategico è un percorso, come dice Svjecin, dove o ci sono delle tappe da raggiungere una dopo l'altra, oppure c'è un insieme di obiettivi da conseguire, quasi sempre in parallelo o quasi, e si riesce a conseguire la vittoria solo quando un numero adeguato